cultura che non ti aspetti. È giovedì, questa è K e io sono Sandra Sain. Bentrovate, bentrovati anche oggi per questa nuova puntata e oggi cominciamo facendoci raccontare una storia che ci porta lontano. Parleremo infatti del Museo del Giocattolo di Città del Messico, un museo vivace, allegro, ça va sans dire giocoso, ma che racchiude anche una storia complicata come quella della città che lo ospita. Poi andremo a Mendrisio, dove si presenta l'ultimo libro di Lorenzo Sganzini. Vi presenteremo una nuova rubrica musicale in onda da lunedì prossimo per 2 settimane e curata dal nostro Claudio Farinone. Parleremo della serie TV The Bear e se non l'avete vista, noi ne parliamo nei consigli, il che equivale a dire che ci è piaciuta. E in chiusura ritroveremo Beatrice Cristalli per il nostro K e Spalla. La nostra sempre sorprendente musica è selezionata da Corrado Antonini e per mettervi in contatto con me il numero è il solito 079 382 6765. Si parte! Mirko Mariani è sempre una sorpresa, davvero. Ogni suo progetto discografico cambia stile, ci porta in mondi diversi. L'abbiamo conosciuto con l'esplorazione del liscio delle musiche di Balera, da Balera negli anni scorsi, e ci ha divertito tantissimo. È uscito adesso un suo nuovo lavoro che ha per titolo Canzoni in solo, e questa era una canzone dal titolo Suzuki Pesce in scatola, che lui ha firmato non come semplicemente Mirko Mariani, ma come Mirko Passione Mariani. Vabbè, insomma, un nuovo capitolo. Ma come vi dicevo, oggi abbiamo deciso di aprire questa puntata raccontandovi una storia che è tante storie, e per farlo do subito il benvenuto a Laura D'Averio, nostra corrispondente da Città del Messico. Buon pomeriggio Laura, ben trovata K.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, dicevo che a Città del Messico c'è un museo molto particolare, un palazzo intero pieno di giocattoli, frutto della collezione privata di una famiglia di migranti giapponesi in Messico. Quando mi hai messo lì i primi elementi di questa storia, io sono rimasta subito affascinata. Allora, Laura, ci racconti di questa collezione?
Sì, infatti, no, beh, è un museo molto molto particolare. Cominciamo a parlare dei giocattoli perché poi ci sono veramente tante storie intorno a questa famiglia e a questo edificio. Avvicinandosi già all'edificio si capisce che entriamo in un mondo di giocattoli, perché su ogni balcone dell'edificio ci sono dei giocattoli molto grandi appesi, come per esempio una macchina di queste di plastica dove i bambini possono entrare e guidare, o un grosso cigno bianco sempre di plastica appeso in esterno a questo balcone. Insomma, quindi già dall'esterno si capisce che è un balcone diverso. Poi entrando devo dire che la prima sensazione è un po' quella di essere un po' sovraffatti dalla grande quantità di oggetti esposti, anche perché in realtà sembra più un enorme magazzino con tantissime cose. Alcuni giocattoli sono ben presentati, ma la maggior parte in realtà sono quasi addossati uno addosso all'altro, quindi ecco, attraversando i vari piani, nelle varie stanze, un po' l'impressione di dover scoprire dei tesori in mezzo a un sacco di cose, alcune poi molto comuni, perché è un po' come se il concetto del giocattolo stesso venga messo in discussione. Cioè insieme a dei giocattoli molto comuni che magari possiamo trovare in qualsiasi mercato anche oggi, invece ci sono dei pezzi molto più rari. C'è per esempio tutta una stanza dedicata a delle enormi figure in cartapesta con un motore che fa muovere braccia, occhi, bocca, vengono dal sud del paese, sono abbastanza antichi, insomma decisamente più interessanti, però ecco, bisogna un po' scoprirli. È come se appunto non si volesse seguire uno schema né nella presentazione né nel valore economico né nella rarità di trovare questi pezzi, che non solo vengono da varie regioni del paese ma vengono anche da vari paesi del mondo. Sono giocattoli che vanno dal XIX secolo fino ad oggi, e è l'opera di 3 generazioni, cominciata con l'arrivo nel 1938 del nonno del direttore del museo oggi, che si chiama Roberto Shumitsu, architetto, e a partire dal nonno è cominciata questa collezione che poi è diventata, ecco, questo enorme museo del giocattolo che oggi è visitabile a Città del Messico.
Insomma, sembra un mondo quasi un po' kitsch, no? Molto divertente, caotico. Senti, il Messico quest'anno, lo sappiamo, ha ospitato una parte dei mondiali di calcio. Tra l'altro, proprio tu ai nostri microfoni ci hai raccontato anche tante storie parallele, tangenziali, insomma, che riguardavano il calcio e questa edizione dei mondiali in Messico. Per l'occasione anche il Museo del Giocattolo ha aperto una sezione dedicata al calcio e resterà aperta anche dopo la fine dei mondiali. E lì che cosa si vede? Che storia raccontano?
Sì, infatti Roberto Shumitsu ha ereditato dal padre non solo la passione per i giocattoli, ma anche quella per il calcio. Infatti fu il papà che quando il Messico ospitò i secondi mondiali nel 1986, portò il figlio, che allora aveva 3 anni, a vedere la sua prima partita nello stadio Azteca di Città del Messico, la sua prima partita del mondiale. Aveva 3 anni. Poi, ecco, crescendo ha seguito i mondiali in vari paesi del mondo e anche collezionando oggetti, che evidentemente è qualcosa che questa famiglia continua a fare. E infatti durante i mondiali in Messico è andato a vedere ben 6 partite. E ecco, dicevo, ha raccolto souvenir. Anche qui vanno da cose molto comuni a invece oggetti molto più rari, anche di un certo valore, quindi un po' si ripete il concetto dello stesso di tutto il museo, no? Per esempio troviamo i bicchieri di plastica che vengono venduti all'interno degli stadi e che hanno durante i mondiali, che hanno il logo, l'anno del mondiale, no? Che sono, insomma, sì, vabbè, carini, però insomma
abbastanza comuni, insomma, via,
plastica,
certo,
no? Poi però abbiamo anche, per esempio, il primo cartellone che sia mai stato stampato del primo mondiale che si è tenuto nel 1930 in Uruguay. Ne avevano 2, uno è stato venduto a un collezionista, l'altro rimane nel museo, è molto richiesto ma non viene venduto. Evidentemente questo è un oggetto per collezionisti. C'è anche il pallone firmato da tutti i giocatori dell'Argentina dopo la vittoria del mondiale del 1986, quindi decisamente un altro oggetto abbastanza raro. Poi, ecco, tutto questo vicino magari, ecco, al gioco del calcetto, che di raro abbastanza poco, magari adesso un po' di più perché forse meno persone giocano al calcetto, però diciamo, ecco, è abbastanza, si trova, ecco, sì. non è una cosa da collezionisti. Forse quello che è diverso in questa zona è l'esposizione, cioè evidentemente più ordinata, si riescono a vedere i singoli oggetti, ad apprezzarli, a capire, ecco, un po' di più, a collocarli storicamente per il loro valore rispetto al resto del museo.
Sembra una visita sfidante quella alle sale di questo museo, però tu prima accennavi anche all'edificio, no? Perché da quel che ho capito anche l'edificio ha una storia molto interessante che si collega alla storia della città, alla storia del paese, eccetera. Allora ci racconti un po' di più, Laura?
Sì, assolutamente. Questo edificio ha avuto a Città del Messico una storia centrale in un capitolo di storia che è molto sconosciuto non solo all'estero, in realtà anche poi commentandolo con dei messicani è difficile trovare qualcuno che sappia che questo evidentemente è successo nel loro stesso paese. Il nonno di Roberto Shimizu era uno dei tanti giapponesi arrivati durante la Seconda Guerra Mondiale, venivano a cercare lavoro, arrivavano in barca, e è riuscito ad aprire un negozio di cartoleria dove venivano venduti anche giocattoli, non a caso, quindi comunque questo edificio di giocattoli ci sono sempre stati, ma in realtà poi è riuscito a comprare i piani gli altri piani dell'edificio. Oggi appunto tutto l'edificio è della famiglia Shimizu, evidentemente era una zona meno apprezzata di quanto lo è oggi, con prezzi molto diversi. Era anche l'epoca del post Pearl Harbor del 1941, no? Quando furono attaccati gli Stati Uniti dal Giappone, e gli Stati Uniti istituirono dei campi di concentramento, non di sterminio, di concentramento, dove la popolazione giapponese, che fossero migranti giapponesi o che fossero cittadini statunitensi di origini giapponesi, in ogni caso venivano tutti considerati possibili spie, venivano tolti forzatamente dalle loro case e dovevano rimanere reclusi in questi campi di concentramento. Questo succedeva negli Stati Uniti dopo Pearl Harbor. Gli Stati Uniti però fecero pressione in tutta America Latina perché si facessero operazioni simili a quello che stava avvenendo negli Stati Uniti. E il Messico infatti aprì dei campi di concentramento anche a Città del Messico. Il signor Shimizu, nella sua casa, che poi ormai era diventato tutto l'edificio, lo trasformò in un rifugio per famiglie giapponesi, che riuscì a ospitare fino a 300 famiglie, e quelle famiglie che stavano in questo edificio non furono forzate ad andarsene e a essere recluse in questi campi di concentramento. Voglio ricordare che il Messico li tenne in Messico, mentre gli Stati Uniti chiedevano che questa popolazione di origine giapponese fosse mandata, cioè negli Stati Uniti, e reclusa nei loro campi negli Stati Uniti. Molti paesi lo fecero, i paesi Perù e Brasile furono quelli che mandarono più persone. Il Messico invece appunto decise di tenerli sul territorio, oltretutto con queste eccezioni come quelle dimostrate dall'edificio che oggi ospita il Museo del Giocattolo.
Interessantissimo, Laura, davvero, perché poi questa è una pagina di storia che si conosce per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma effettivamente delle ripercussioni di questo approccio razziale, pesantemente discriminatorio e che colpì duramente la vita di un'intera popolazione negli Stati Uniti non si sa e non si racconta molto, no, dalle nostre parti, di come abbia impattato poi anche su tanti paesi del Sud America. Laura, noi siamo giunti alla conclusione di questo spazio e grazie per averci raccontato di questo luogo che mi sembra davvero un luogo unico, da un lato divertente, dall'altro affascinante e anche molto istruttivo, direi.
Grazie, no, effettivamente è una pagina di storia che non solo non conosciamo noi, ma ripeto, anche i messicani non studiano e non conoscono, quindi credo che una visita a questo strano museo possa essere una visita più interessante al di là dei giocattoli per tutti.
Se no, possono sempre ascoltare Rete 2.
Assolutamente.
Grazie Laura, un abbraccio, a presto. Ciao.
Grazie e buona giornata a tutti.
When your address is your suitcase, I want my bread and I want my roses too. Quando il tuo indirizzo è la tua valigia, voglio il mio pane, voglio anche le mie rose. Questi due versi di questa Working Class Musicians, una canzone, la nuova canzone di Aja Monet. Lei è poetessa, cantante e attivista statunitense. K. Inizierà tra poco a Mendrisio, Villa Argentina, una serata della rassegna Chilometro Zero, rassegna del nostro sistema bibliotecario. Protagonista Lorenzo Sganzini, che è stato responsabile della divisione cultura del Cantone Ticino, dei servizi culturali della città di Lugano. Da qualche anno ormai è anche scrittore amato, che ha raccontato tanti aspetti e tante storie della nostra regione. Penso soprattutto a passeggiate sul lago di Lugano, di chiesa in chiesa, tra Arte e Storia, pubblicato da Casa Grande nel 2020, ma Lorenzo Sganzini è stato anche responsabile della Rete 2. E allora, Lorenzo, bentornato a casa, viene da dire, è davvero un piacere per me ritrovarti ai nostri microfoni.
È un piacere mio, buonasera a tutti.
Allora, Lorenzo, di cose l'abbiamo detto, insomma, ne hai fatte tante negli ultimi anni, hai anche raccontato tante pagine importanti della nostra storia comune. Oggi a colloquio con Maria Grazia Rabiolo ti soffermerai sul tuo ultimo libro, che ha per titolo Kintsugi, un termine giapponese, spero di averlo pronunciato bene, che indica l'antica arte di riparare le fratture, esaltandole però, no? Valorizzandole con un filo d'oro. al cuore di questo libro, che è un diario intimo autobiografico, c'è la rielaborazione di un lutto che hai vissuto ormai più di 40 anni fa, nel 1979, ovvero la perdita di tuo fratello Luca. Una storia che hai deciso di raccontare, riesplorare appunto dopo tanti anni.
E certo, è un libro che proprio 40 anni dalla morte, nel 1979, realizzando questo anniversario, mi sono reso conto del tempo che era passato e quindi ho cominciato a riflettere cosa significava questo, come è cambiato il ricordo, come ha lavorato nella mia vita, a lavorare sulla memoria, e ne sono usciti 7 racconti. Poi erano gli anni del Covid, quindi anni particolarmente favorevoli a questo genere di riflessioni intime, e sono usciti 7 racconti. La forma del racconto l'ho scelta perché volevo evitare la retorica di questi libri, un eccessivo esibizionismo dei sentimenti, non era questo lo scopo. Il libro non è su mio fratello, non è sulla storia di mio fratello, ma è sulla storia, su di me, quindi uno svelamento di me stesso, personale, come ha agito questo fatto nella mia vita, come ci sono passato attraverso, come sono cresciuto con la perdita, ma anche con il confronto dato da questa perdita di un fratello che è morto giovane, a 27 anni, ma era una personalità importante, forte, conosciuta, e quindi io mi sono trovato per molti anni, quasi per tutta la vita, a essere identificato come il fratello del Luca.
Tra l'altro, quello che dicevi mi fa tornare alla mente un libro che ho incrociato di recente, molto interessante. L'ha scritto Luca Curcu, che insegna negli Stati Uniti, ha per titolo Tropici del dolore, uno studio sulla narrativa contemporanea e il lutto. E quello che emerge da questo suo saggio è come il lutto sia purtroppo un'esperienza al contempo unica e banale, no? Ognuno lo vive in modo diverso, ma ognuno prima o poi lo deve affrontare. Ma quel che è interessante che lui mette in luce è che in letteratura lo si è raccontato in modi sempre diversi, utilizzando registri diversi, anche linguistici, immagini diverse. Ecco, tu già ci dicevi: io attraverso quell'esperienza ho voluto recuperare me, forse anche ricostruire una memoria che ti permettesse di condividere l'accaduto anche con altre persone a te vicine.
Ma sì e no, nel senso che io ho scritto i racconti, poi ho esitato molto prima di pubblicarli, proprio per il carattere intimo di questi racconti, poi li riprendevo in mano in tanto e li trasformavo, e questa trasformazione era sempre nella direzione di un asciugare il testo, del cercare una letterarietà, di dargli una dimensione diversa da quella personale. Proprio la misura dell'esperienza personale mi preoccupava, no? Cioè quella che dicevo prima, l'esibizione dei sentimenti. Sì. Non è questo che cercavo, non ne ho parlato molto con le mie sorelle, per esempio, che hanno vissuto in maniera molto analoga, e poi l'ho mandato il libro ed è stato molto interessante perché nelle loro reazioni mi sono reso conto che un'esperienza di questo tipo è un'esperienza, cioè noi tutti, una famiglia, le persone vicine l'hanno condivisa questa esperienza, ma tutte in maniera molto personale, molto diversa. I miei ricordi, quelli che dico nel libro, non erano quelli né dell'una né dell'altra delle mie sorelle. Le loro reazioni sono state altre, e mi sono anche reso conto che se abbiamo convissuto tutti e copartecipato a questo dolore anche attorno ai nostri genitori, non ci eravamo mai veramente confrontati rispetto a questo, non ci eravamo mai detti l'uno all'altro che cosa rappresentava per l'uno per l'altro, e non credo che questa sia un fatto di non comunicazione tra di noi all'interno della nostra famiglia, ma penso che le cose nelle famiglie rispetto a queste esperienze non solo funzionino così.
Beh, c'è anche, no? Ci sono le varie fasi del lutto, della rielaborazione, eccetera. Poi si creano anche delle stanze, no? Nelle quali certe cose restano a sedimentare per essere rielaborate anche un po' al silenzio e al buio. Tu hai raccontato in altre occasioni di come ti sei accorto che alcuni dei ricordi più cari che avevi custodito di tuo fratello fossero dei ricordi costruiti in realtà.
Dei falsi ricordi, esattamente. Questa è stata una grande sorpresa, perché poi nel mio modo di scrivere io parto sempre dal momento in cui scrivo, è da lì che costruisco la storia, e in qualche modo racconto anche la scrittura, cioè quello che mentre scrivo scopro. In questo caso volevo fare un racconto su un episodio che mio fratello era parecchio, aveva 7 anni più di me, parecchio più grande di me, quindi ho cominciato a frequentarti soltanto negli ultimi 2 anni. Ricordavo questa serata al Festival di Locarno, vedere un film preciso, è Il Topo di Jodorowsky, un film molto cult in quegli anni, alla fine degli anni 70, no? Mi ricordo la serata. C'era stato un temporale, la palestra della Morettina, della scuola della Morettina, dove c'era stato il film. E per scriverlo volevo recuperare la data. Scrivo al Festival di Locarno e mi dicono: guarda che non abbiamo mai proiettato quel film. Io sono rimasto basito di fronte a questa cosa. Poi dico: ma allora l'avrò visto, confondo due ricordi, cosa avrò visto quella sera di temporale al Festival di Locarno con mio fratello. Vado a vedere i giornali di quegli anni e scopro che le proiezioni nella Morettina sono cominciato un anno dopo la morte di mio fratello, e quindi un falso. Poi so che lui aveva visto quel film, io l'avevo visto, ma i ricordi si costruiscono così, che comincia tutto a vacillare, le nostre certezze, il nostro racconto. Io questo episodio l'avevo raccontato un sacco di volte, per me era una certezza, invece non era così. E poi sono andato anche a leggere, naturalmente, perché queste cose sono conosciute, sono studiate, sono raccontate, però ecco, ti porta il nostro ricordo, cos'è che il nostro passato, cos'è che ricordiamo veramente, quanto abbiamo costruito col tempo, quanto abbiamo modificato. Ecco, sono le domande che mi pongo, per esempio, in questo racconto che si intitola Il Topo, come il film di Jodorowsky.
E sono, immagino, anche domande e riflessioni che saranno al centro dello scambio che avrai tra poco a Mendrisio Villa Argentina con Maria Grazia Rabiolo, a partire da questo tuo libro che ha per titolo Kintsugi. Lorenzo Sganzini, grazie per essere stato con noi questa sera e buona serata.
Grazie a te, grazie a voi tutti.
Ci piace sempre tanto Andrea Laszlo De Simone, questo era La notte dall'album Una lunghissima ombra, uscito nel 2025. Ora spazio all'informazione. Ciancia via circuito, questo il titolo di questo brano che abbiamo appena ascoltato, coplito, o meglio, Ciancia via circuito, scusatemi, ci si poteva confondere, è il nome del gruppo che abbiamo appena sentito, coplita il titolo del brano. Questo Ciancia via circuito è il nome d'arte di questo produttore argentino che all'anagrafe si chiama Pedro Canale, e è quella che cantava, la voce che abbiamo sentito è quella di una signora di nome Miriam Garcia, ai cui piedi io mi inchino, perché viene descritta come cantante, musicista, attrice, ricercatrice, educatrice e mediatrice. Insomma, a me ogni tanto sembra di riuscire a difficilmente tenere insieme anche solo una professione, un lavoro. Questa signora evidentemente deve avere dei superpoteri, insomma, particolari. 17:40, siete all'ascolto di Rete 2, questa è K, io sono Sandra Sain, vi ricordo il nostro numero di telefono per raggiungerci con WhatsApp o con dei messaggi allo 079 382 6765. Che meraviglia, 1973, ma insomma la carica non è cambiata di questo brano Loves Me Like a Rock. Questa era la splendida voce di Paul Simon. E beh, allora permettetemi, noi ci invece colleghiamo con una voce a noi molto cara, quella di Claudio Farinone, il nostro collega. Buon pomeriggio Claudio, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a te Sandra, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Claudio, ci sentiamo perché tu hai preparato una nuova serie, una rubrica che andrà in onda da lunedì prossimo all'interno di Montmartre, dal titolo suggestivo Gli alchimisti del suono. Chi sono gli alchimisti del suono? Cominciamo da qui, Claudio.
Beh, Gli alchimisti del suono, questo è un titolo che prende vita da un libro di fatto, cioè un libro di Maurizio Biancani che si chiama appunto L'alchimista del suono. Maurizio Biancani è il creatore, il tecnico della Phonoprint. La Phonoprint è uno studio leggendario, studio di registrazione naturalmente leggendario bolognese, dove hanno registrato Vasco Rossi, Lucio Dalla, poi tutti quelli che sono venuti dopo di lui, Luca Carboni, Samuele Bersani, Ron, che non è bolognese di Garlasco, ma che ha lavorato tanto con il cosiddetto clan bolognese, no? E il libro è molto bello, racconta di tutta la vicenda dello studio di registrazione, che non è solo un luogo dove si registrano i dischi, ma dove ci si ritrova, è un luogo di creatività, o almeno era un luogo di creatività. E quindi ho pensato di, oltre a Maurizio Biancani, di andare a trovare altri tecnici del suono importanti e farmi raccontare appunto del loro lavoro, delle loro procedure. Sono Marty Jane Robertson, che è una fantastica tecnica ingegnera del suono americana di Seattle, che ha lavorato in alcuni tra gli studi più importanti al mondo, penso per esempio all'Avatar X Power Station di New York, poi Pino Pischetola, che è uno dei più grandi tecnici, anche tecnici di mastering, che è quel processo, diciamo, di rifinitura alla fine della lavorazione di un disco, e che ha il suo studio a Milano bellissimo. Poi ancora Renato Cantele, altro luminare che ha lavorato sia dal vivo, lavora tutt'oggi dal vivo e in studio di registrazione. Poi una figura un po' diversa, che è Vittorio Cosma, altro importante musicista, pianista, arrangiatore, compositore, che realizza musiche di tutti i tipi, musica da film, musica per la pubblicità, e poi ha prodotto un sacco di artisti, ha lavorato con un sacco di artisti internazionali. Penso per esempio a Stuart Copeland dei Police, il batterista dei Police,
certo.
E che ha un suo laboratorio che si chiama Music Production a Milano, una sorta di bottega del suono, e quindi da loro mi sono fatto un po' raccontare tutto il retroscena del loro bellissimo mestiere.
Claudio, ma ci aiuti a capire che cosa distingue uno studio di registrazione dall'altro? Perché non credo sia una questione solo di tecnologie eccetera, ma visto che la serie si chiama Gli Alchimisti del Suono, forse il fattore umano è un po' determinante. Ci spieghi?
Beh, sì, certamente è fondamentale, direi, cioè la qualità e la sapienza di queste persone, di questi autentici luminari che lavorano con una specie di alambicco, no? Attorno al suono, questa è la cosa fondamentale. Poi naturalmente ci sono gli ambienti, ci sono le attrezzature, no? Penso a alcuni studi leggendari, no? Per esempio, il primo che mi viene in mente è Abbey Road, che conosciamo tutti, anche
certo,
perché c'è l'omonimo disco dei Beatles, che hanno registrato un sacco di loro lavori lì, poi, che so, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, altri dischi leggendari, no? Quello per esempio è uno studio che risale al 1931, pensa un po', e che ha questa sala di ripresa enorme. Nel 31 non si riusciva a fare un calcolo così preciso delle caratteristiche acustiche, no? È quasi un secolo fa, e certe volte sono venute delle cose proprio per autentiche alchimie, no? È proprio il caso di dirlo, quindi un po' per caso, se vogliamo. E poi hanno una collezione di vari devices, come si dice, del suono, per esempio microfoni leggendari, le prime serie dei microfoni più belli che ci sono al mondo e tanto altro ancora. E poi con l'abilità dei tanti tecnici del suono che ci hanno lavorato e che ci lavorano, hanno fatto di Abbey Road uno degli studi fondamentali al mondo. Poi ce ne sono tanti altri, ognuno progettato con un diverso approccio. È molto tecnico il discorso, quindi è molto complicato, lo capiremo anche un po' in queste puntate. Penso che Real World di Peter Gabriel a Bassano, nel sud dell'Inghilterra, che è uno studio mastodontico. Nei tempi odierni sarebbe improponibile costruire uno studio di questo tipo, perché i costi sono spaventosi, no? Uh-huh. Però insomma sono tutti luoghi che, oltre a realizzare delle cose dal punto di vista tecnico di altissimo profilo, sono anche dei luoghi di ritrovo. Questo per esempio me lo raccontava Maurizio Biancani, perché Phonoprint è anche un luogo dove gli artisti vanno per passare il tempo insieme, uh-huh, per catenare reciprocamente degli elementi di creatività. Lo è stato per esempio la RCA, no? Che ha una lunghissima storia e aveva proprio dei luoghi dove gli artisti si trovavano al di là dello studio di registrazione per fare scaturire appunto quelli che poi sono diventati in alcuni casi degli autentici capolavori.
Senti, dicevamo del fattore umano, mi sembra che forse possiamo addirittura immaginarci questi alchimisti giocare il ruolo anche un po' degli psicologi nei confronti di questi musicisti, no? Che si riversano nei loro studi alla ricerca di qualcuno che tiri insieme come si deve il lavoro.
Assolutamente, assolutamente, è proprio così. Per esempio questo me lo raccontava molto bene Marty Jane Robertson, no? Perché effettivamente quando un artista è in uno studio di registrazione è in un momento di alta tensione, perché deve dare il meglio di sé, lo deve dare sempre più in un tempo limitato, perché una volta i dischi si facevano magari con 2 mesi di lavorazione, adesso questo è impensabile per una serie di motivi, e quindi il tecnico del suono, l'ingegnere del suono, come lo si voglia chiamare, deve aiutare i musicisti a tirare fuori il loro meglio, quindi senza creare tensioni, senza mettere davanti per esempio il proprio ego, che è assolutamente secondario se non assolutamente dannoso, perché quello che è importante poi è sempre il risultato finale. Quindi i bravi tecnici del suono, ingegneri del suono hanno anche questa caratteristica, hanno questa raffinatezza psicologica e sanno sempre cogliere gli spunti positivi che un musicista può ricevere per dare il meglio di sé. Questo è un aspetto tra i più interessanti, secondo me, in generale di questa magnifica professione.
Insomma, si mettono al servizio, no? Delle persone che vanno da loro, del lavoro e dell'opera che poi deve uscire da quegli spazi. Claudio Farinone, grazie. Io ricordo allora che Gli Alchimisti del Suono sarà in onda in Montmartre da lunedì prossimo per 2 settimane e sembra davvero molto molto interessante. Lo so che posso sembrare un po' di parte, insomma, visto che siamo colleghi qui alla Rete 2, ma ci tenevamo a presentare questa serie. Grazie e a presto.
Ma lo è di fatto, perché queste persone sono molto interessanti loro, ecco, non per merito nostro, quindi assolutamente sintonizzatevi.
Grazie e una buona serata, Claudia, a presto.
Grazie a te, Sandra, grazie.
E continua la nostra scoperta in questo viaggio del mondo della musica della Corea del Sud. Oggi in realtà abbiamo ascoltato un brano di un gruppo del vicino Vietnam. Le guerre hanno a volte effetti molto strani e oltre, no, alla guerra del Vietnam ad aver causato il disastro che sappiamo, ha messo anche in contatto quello che era l'universo musicale statunitense, il soul e il rock che arrivavano dagli Stati Uniti con la musica tradizionale vietnamita. Il gruppo che abbiamo appena ascoltato si chiama Saigon Soul Revival e quello che cerca di fare è proprio di riportare in auge quello che era il suono del soul vietnamita anni 60 e 70. Scorri l'elenco delle novità su Netflix e dopo mezz'ora ne hai salvata qualcuna nella lista delle cose che potresti guardare, ma nulla ti ha convinto. Succede con Netflix, ma anche con Disney Plus o altre piattaforme. Il fenomeno di scorrere continuamente le proposte senza riuscire a decidere cosa guardare è noto in psicologia come paradosso della scelta e pare riguardi più del 40% delle persone che consultano i cataloghi online. Spesso viene chiamato anche FOBO o Fear of Better Option, ovvero la paura di perdere un'opzione migliore o in modo colloquiale anche sindrome di Netflix. Il meccanismo si innesca quando ci troviamo di fronte a un catalogo infinito. Il nostro cervello, sopraffatto dal numero di alternative, va in blocco e finisce per non sceglierne nessuna. Per non farci disaffezionare, Netflix aveva varato nel 2021 la funzione riproduci qualcosa, che evidentemente avrebbe fatto partire la riproduzione di qualcosa che secondo l'algoritmo ci sarebbe piaciuto, senza farci sostenere lo sforzo di scegliere. Vi conforterà sapere, a me molto, che la funzione è stata presto disattivata perché non la usava praticamente nessuno. La scorsa settimana Netflix ha subito un vero e proprio tracollo in borsa. Ha bruciato tutti gli utili che aveva maturato negli ultimi 2 anni. Ma cosa sta succedendo? Secondo alcuni analisti, ad essere in crisi è il modello di sviluppo di queste e delle altre piattaforme, un modello che negli ultimi anni ha puntato a fare utili aumentando costantemente il costo dell'abbonamento, senza curarsi di reinvestire adeguatamente nelle nuove produzioni e soprattutto nella qualità delle nuove produzioni. L'idea alla base era che, una volta caduti nella rete, gli abbonati avrebbero accettato di pagare di più. Le tariffe sono infatti più che raddoppiate in poco più di 10 anni e accontentandosi di meno. E così, ad esempio, spesso la qualità delle seconde o terze stagioni delle serie originali è nettamente scadente rispetto alla prima. A volte già dalla seconda puntata si nota una scrittura più fragile, una costruzione più debole. Questa crisi di Netflix e i milioni persi e bruciati nelle ultime settimane possono farci sperare che si smetta di spremerci come limoni e si torni a lavorare su dei prodotti di qualità. A me conforta anche pensare che forse non sono affetta da FOBO o sindrome di Netflix. Forse, semplicemente, non c'era davvero niente da guardare. Un vero e proprio capolavoro, Back to Black, Amy Winehouse. Sono già 15 anni che la cantante inglese ci ha lasciati. Questo è lo spazio che dedichiamo ai consigli. Beh, prima cosa allora mi verrebbe da consigliare di andare a recuperare il suo album Back to Black del 2006. Ma oggi in realtà noi parliamo di una serie che ha riscosso un grande successo e della quale è stata da poco pubblicata la quinta e ultima stagione, The Bear, la pluripremiata serie, è su Disney Plus da circa 3 settimane su per giù, con 8 nuovi episodi e 1 bonus che fa un po' capitolo a sé, e chiude la vicenda di Carmen Carmi Berzatto, interpretato da un formidabile Jeremy Allen White, chef di successo costretto a tornare nella sua Chicago per occuparsi della paninoteca di famiglia dopo il suicidio del fratello. Insomma, una piccola cucina sporca, fatiscente, è il luogo dal quale parte una storia che si vuole di riscatto. La stessa cucina sarà quasi irriconoscibile alla fine della serie. Il protagonista non cerca però tanto un'affermazione professionale, quella è già stata raggiunta all'inizio della serie, è come facesse parte di una vita precedente, ma cerca di riscattare la sua storia familiare, i suoi traumi attraverso il recupero, non di quella paninoteca coperta di debiti. Insomma, questa è un po' la sinossi. Ma buon pomeriggio e bentrovato a K, Emiliano Eredia, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Sandra, buon pomeriggio ai vostri ascoltatori.
Allora, scrittore, io ricordo Le Mosche, edito da Il Saggiatore, sceneggiatore, autore televisivo, tra le altre cose di Masterchef Italia. Insomma, vogliamo riflettere con te su questa serie, Emiliano. E io partirei da un dato: questa serie è difficilmente definibile in termini di genere. Alla 76esima edizione degli Emmy, The Bear ha superato il record storico di nomination per una commedia, 23, ma l'averla inserita in quella categoria ha sollevato non poche perplessità, no? Perché può un racconto cupo di traumi familiari, ansie, nevrosi, suicidi essere considerato una commedia? Allora, Emiliano, come definirla?
Ma io personalmente penso che possa essere sicuramente una commedia nell'ambito di quello che in America definiscono dramedy, cioè è un dramma grosso, che è quello che fondamentalmente accompagna lo spettatore durante le 5 stagioni di cui parlavamo, e che però viene accompagnato sia da alcuni momenti di commedia vera e propria, ma anche dalle durate. Negli Stati Uniti hanno anche, fanno anche attenzione a quella che è la durata, e il dramma per loro dura 50 minuti fisso, è proprio una questione quasi tecnica. Per me The Bear, che assolutamente consigliamo, specialmente nella penuria e nella ripetitività della serialità contemporanea, rimane un dramma. Il setting, diciamo la sinossi di cui hai parlato poco fa, è chiaramente quella di un dramma. Parliamo di un ragazzo che ha già raggiunto le vette delle cucine stellate nelle torri e burne newyorkesi, che poi si ritrova a essere risucchiato negli affari di casa in un piccolo vicolo di Chicago, e deve combattere con quelle che sono le sue dipendenze, le dipendenze dagli affetti malati della famiglia, deve ritrovare se stesso, e questo è esattamente il setting di un dramma e non di una commedia.
In questo senso, insomma, nel suo sfuggire forse anche alle rigide categorie di genere, mi pare una serie davvero molto contemporanea. Ma dicevamo che lo strumento del riscatto è il lavoro, ma un lavoro tutto particolare, quello in cucina, in cui le aspirazioni si tramutano facilmente in ossessioni, no? I personaggi cercano di fare ordine nelle proprie vite, con scarso successo va detto, ma nell'impiattamento millimetrico non li batte nessuno, e non solo, i piatti rappresentano sempre altro da sé, sono metafore, condensano ricordi, emozioni, aspirazioni.
Il piatto in fondo è un racconto. Quando noi costruivamo Masterchef, ovviamente sapevamo che il concorrente, che è un cuoco in quel caso amatoriale, doveva in qualche modo raccontarci qualcosa di sé attraverso la cucina, e questo è quello che fanno i grandi chef in tutto il mondo, in Italia come Red Zepi, uno dei più grandi, che tra l'altro ha partecipato come guest star proprio in The Bear, fino agli chef diciamo meno blasonati. La cucina è una forma di espressione altissima che si mangia, chiaramente, e che quindi viene addirittura introiettata nel corpo umano. Se ci pensiamo, alcuni piatti sono proprio delle opere d'arte che uno mangia e poi elabora fisicamente, biologicamente. È una cosa che accade solo in alcuni casi di diciamo arte moderna molto sperimentale. E i piatti sono forte elemento di narrazione. E in quel caso, nel caso specifico di De Berre, i piatti sono, diciamo, una contrapposizione tra quello che è un estremo tecnicismo, un po' anche raffinato e poco sentimentale, che è quello della cucina stellata, tristellata, monostellata o bistellata, e invece la cucina familiare, che è la cucina del, diciamo, del focolare, la cucina che ribolle nelle pentole col sugo che noi conosciamo bene, la cucina delle loro chopstick, la cucina delle lasagne riciclate il giorno dopo. Insomma, c'è questo contrasto molto vivo, reso benissimo peraltro da tutto l'impianto narrativo filmico di De Bear.
Allora, abbiamo detto del soggetto della serie, gli interpreti sono eccezionali tra protagonisti e comprimari, insomma c'è l'imbarazzo della scelta, si punta quasi sempre su un cavallo vincente. Se guardiamo a come questa storia è raccontata, alla fotografia, all'uso della musica, ad esempio è dato grande spazio ai Wilco, la storica band di Chicago, no? La città in cui la serie è ambientata, al montaggio c'è tanto da dire, provando a fare un esercizio di sintesi, Emiliano.
Allora, The Bear è da rivedere, io, perché è chiaro che è una serie che non è tutta dritta e non è tutta, diciamo, in salita come emotività e come risultati. Ha delle stagioni che sono un po' deludenti dal punto di vista proprio narrativo, ma dal punto di vista filmico e visivo, del montaggio, delle musiche, è una serie assolutamente da rivedere, perché ci sono degli esercizi di stile clamorosi. Abbiamo citato i Wilco, ma ci sono anche Radiohead, i Rem, ci sono interi episodi che sono girati tutti al ritmo di un solo pezzo. Insomma, da questo punto di vista The Bear è assolutamente sperimentale e va visto. Poi bisogna essere un po' buoni quando si tratta, insomma, di voler ottenere una narrazione lineare. The Bear questo non lo dà. Ci sono alcune stagioni in cui la narrazione si ferma molto di più sulla nevrosi che non sul racconto, diciamo, verticale del personaggio. Anche questo va comunque apprezzato.
Al centro di tutto comunque c'è Christopher Storer, che ne è sceneggiatore e anche regista di molti, no, degli episodi, ma con The Bear è anche nata una star, Jeremy Allen White, che abbiamo poi anche visto ad esempio impersonare Bruce Springsteen nel film Deliver Me From Noah. Credo che parte del successo della serie si debba anche alla sua bravura nel renderci questo personaggio che è perso appunto nelle sue nevrosi, nei suoi rimorsi, alla fine incapace di avanzare, no?
Che è un personaggio assolutamente drammatico.
Esattamente, tornando.
È quello che ci attira e ci ipnotizza nelle prime puntate. Lui e queste bellissime t-shirt della Levi's bianche anni 50, questo stile.
Mi dispiace contraddirti, ma quelle t-shirt non sono della Levi's, ma avevo letto un articolo che sono di una marca, non so se tedesca o cosa, e sono andate a Aruba. Quindi vabbè.
Però insomma, ecco, riprende lo stile del bel dannato.
Certo,
anni
certo.
50, lui è così, ci ha rapiti Jeremy Allen White proprio per questa sua intensità drammatica. Tra l'altro è un uomo, un ragazzo con una madre alcoalizzata, con un padre che è un empty chair della serie di cui non
Jamie Lee Curtis è la madre alcoalizzata,
Jamie, straordinaria, certo. Jamie Lee Curtis. Che appunto diventa una star grazie alla sua capacità attoriale molto intensa, perché De Bear all'inizio ci restituisce un protagonista assolutamente tormentato. Poi secondo me la serie che ha creato la star è stata poi anche tormentata dalla star, perché era più impegnata ancora della serie, tant'è vero che durante le 5 stagioni si notano delle assenze di Carmi / Jeremy Allen White, che saranno certamente dovute ai suoi straordinari impegni in giro per il mondo. E quindi ogni tanto i subplot e le storie secondarie prendono piede per assenza, del protagonista durante le riprese. Questa cosa, uno che si occupa un po' di narrazione la sente e capisce che è proprio un problema produttivo. Però è uno straordinario Jeremy Allen White, che poi ha imparato a tagliare le cipolle con quella velocità eccezionale che vediamo, perché non vengono usati neanche delle controfigure delle mani durante le riprese, tanto Storer è stato preciso nella realizzazione.
Se ci proviamo tu ed io, l'impressione è che perdiamo un dito nell'esercizio. Ma
guarda, io ammiro chi riesce a farlo, ma non riuscirei mai.
Va bene, ci accontenteremo, la taglieremo bene, ma ci metteremo quell'attimo di
piano piano con i nostri tempi.
Grazie per essere stato con noi, Emiliano Eredi. Allora, la conclusione è che questa serie noi la consigliamo caldamente, sebbene ci siano degli alti e bassi, eccetera, ma le qualità che presenta sono davvero tali e tante che vale la pena dedicarle del tempo. Emiliano Eredi, grazie per essere stato a Cape Rete 2. Alla prossima.
Grazie Sandra, alla prossima, grazie.
Dal disco del pianista francese Guillaume Duchessy, in questa traccia insieme al cantante francese André Menvieil e alla sassofonista sempre francese Géraldine Laurent, che reinterpretano qui la canzone Il y avait des arbres di Charles Trenet, da Trenet en passant, un disco appunto del 2024. K. E buon pomeriggio, ben trovata Beatrice Cristalli.
Buonasera a tutti e a tutti, grazie.
Allora, per il nostro K e spalla di oggi hai voluto prendere spunto dal film L'Odissea di Christopher Nolan per parlarci di Omero in realtà e riflettere anche sul valore della memoria. Da dove partiamo, Beatrice?
Io partirei un po' dal nostro atteggiamento nei confronti dei classici, perché il film di Nolan ha riportato un grande classico al centro dell'attenzione e ci succede sempre qualcosa di molto prevedibile, secondo me. Abbiamo l'impressione di conoscerlo già perché l'abbiamo studiato a scuola, l'abbiamo approfondito, Ulisse, il viaggio, il Nostos, le sirene, Penelope, il cavallo di Troia. Italo Calvino ci ricordava che un classico è tale proprio perché ancora ha qualcosa da dirci, quindi continua a parlarci nonostante il tempo passi e le generazioni si trasformino velocemente, oggi lo sappiamo molto bene. In che modo però Omero e questo poema orale, perché è bene ricordarcelo, ci riesce ancora a parlare oggi? Ho ritrovato un saggio bellissimo che consiglio e si chiama Itaca infine di Paolo Spinicci, che ci racconta una prospettiva molto interessante legata proprio alla filosofia dell'immaginazione, perché è vero, l'Odissea è il viaggio per eccellenza, ma è anche una storia molto vicina alle nostre esperienze che riporta al centro la fatica di ricordare, la fatica del ricordo e soprattutto su come per ricordare la parola sia per noi fondamentale.
Ah, la fatica di ricordare, devo dire, sono proprio d'accordo. Ricordare, costruire memoria, insomma, un po' un processo. I ricordi poi non sono dati, non sono immutabili, vanno mantenuti vivi. Ne parlavamo proprio alle 17:20 con Lorenzo Sganzini di come si sia accorto solo nel momento in cui ha fatto ricerche per il suo libro Kintsugi che alcuni ricordi che aveva gelosamente custodito del fratello scomparso decenni prima fossero in realtà dei falsi ricordi. No? Quindi proprio come dicevi, la fatica di ricordare.
È vero, perché se ci pensiamo, quante fotografie, no? Oggi abbiamo nel telefono e non le guardiamo mai perché sono conservate perfettamente anche sui nostri computer, ma questo non significa che facciano parte ancora della nostra memoria, cioè diventano memoria solo quando qualcuno le racconta, quindi quando ritornano dentro una conversazione, anche può essere individuale, cioè tra noi e noi. E purtroppo siamo sempre più abituati a immaginare la memoria come un enorme archivio. Pensiamo che ricordare significhi conservare le informazioni, proprio come farebbe un computer, ma l'Odissea con la sua storia ci insegna che le cose stanno un po' diversamente, non solo perché Atena, nel racconto di Omero, ha avvolto l'isola, no, in una nebbia densa, ma perché Ulisse ha bisogno delle parole per vederla davvero, per riuscire a ricordarla. Infatti è Atena stessa che gliene racconta i nomi, le storie, i luoghi. Dice: ecco il porto di Forchis, ecco l'olivo frondoso, ecco l'antro oscuro dove tu spesso facevi ecatombi alle ninfe. Cioè, non basta per Ulisse avere vissuto un luogo da bambino. Per ricordarlo davvero, il ricordo deve essere narrato. Questo ci insegna l'Odissea.
Insomma, per usare un'immagine, ricordare non è tirar fuori una memoria dal cassetto, no? È un gesto che unisce appunto memoria e creatività, anche se a volte poi pensiamo che sia il contrario, ci illudiamo del contrario.
Guarda, se noi considerassimo il ricordo come un oggetto, no, da recuperare, saremmo come Ireneo Funes, che è un personaggio incredibile di un racconto di Borges, appunto Funes o della memoria, si intitola questo racconto, e questo personaggio è caratterizzato da una memoria prodigiosa, ma lo metterei tra molte virgolette, perché dopo una caduta a cavallo, ci racconta Borges, si è ritrovato a ricordare tutto, intendo tutto, ogni dettaglio, ogni momento, addirittura ogni sensazione. Praticamente è una maledizione la sua, molto ben confezionata, perché Funes in realtà non riusciva a pensare, e ricordare è proprio questo, significa collegare pezzi tra loro, significa scegliere, e nulla è più distante invece da quest'idea dell'archivio, no? Dell'accumulare trasformazioni. E tra l'altro anche Leopardi aveva scritto delle riflessioni sulla memoria, la memoria come trasfigurazione, no? Questi ricordi che poi abitano nella nostra mente e vengono un po' falsificati, lo racconta in un'operetta morale bellissima, Il dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare. Anche lì ci racconta che la memoria è uno sforzo continuo, di fatto, di ricreare le illusioni, uno sforzo immaginativo nella sua visione per sopportare il cosiddetto mal di vivere. Noi non possiamo fare a meno di ricordare, e per ricordare non possiamo fare a meno di ricostruire i pezzi, ed è un'attività faticosa.
Prima ricordavi giustamente che l'Odissea nasce come poema trasmissione orale, no? Spesso noi ci soffermiamo su questo elemento per valorizzarne la musicalità dei versi, ma da quando l'antropologo Walter J. Young pubblicò Oralità e scrittura nel 1982, noi abbiamo cominciato a capire che, come diceva lui, la scrittura ristruttura il pensiero, no? Lui evidenziava ad esempio come la scrittura ci permetta di fissare la memoria, di gestire la cronologia di un racconto, quindi andando avanti e indietro nel tempo, senza rischiare di perderci, perché in ogni momento possiamo andare avanti o tornare indietro nel testo, e quindi abbiamo un rapporto diverso anche con il ricordo delle nostre vite. Ma insomma, Beatrice, che sia scritto orale un racconto o un ricordo condiviso, è sempre una trasmissione di sapere all'interno di una comunità.
Beh, io credo che la memoria collettiva sia la forma di sapere più alta esistente sulla Terra, ma guarda, non solo perché gioca un ruolo, appunto, come dicevi tu, importantissimo nella trasmissione di parole, ma perché un po' come immaginiamo il viaggio dell'Odissea, che da poema orale è diventato un testo e oggi ha più rappresentazioni, si trasforma in film, ma anche riscritture e interpretazioni, ci permette di creare un collegamento con il tempo. E quindi le parole in quest'ottica non servono soltanto a descrivere il passato, ma lo costruiscono, ed è una costruzione continua. Pensiamo a un fatto: se cambia il modo in cui raccontiamo un episodio della nostra vita, anche della nostra infanzia, cambia anche il significato che quel ricordo avrà per noi. Quindi ci sono esperienze che riusciamo davvero a comprendere solo molti anni dopo, quando troviamo magari le parole giuste, ammesso che esistano, per raccontarle. È come se il ricordo esistesse da sempre senza di noi, ma aspettasse, no, questo linguaggio giusto per diventare davvero nostro. Io credo che le riflessioni di Paolo Spinici sull'Odissea ci diano davvero un punto di vista inedito anche proprio sulla figura di Ulisse, in cui ci rispecchiamo. Ulisse non perde soltanto la strada, rischia nel suo viaggio e nel suo ritorno di perdere continuamente il racconto di sé. Ogni volta che riesce a nominare questa storia, questa vicenda, anche attraverso le parole degli altri, come Atena, che gli ricorda i suoi luoghi, ritrova anche la direzione del viaggio. Questo perché la memoria non è ciò che conserviamo, ma è ciò che siamo ancora capaci di raccontare. Questo ci racconta tanto anche sul potere della parola.
Allora, per chi fosse all'ascolto e avesse paura di dimenticarsi l'intervento così denso, così bello di Beatrice Cristalli oggi a Rete 2, io vi ricordo che lo potete recuperare online sulla pagina di K, in particolare anche alla voce K e Spalla. Beatrice, è sempre un piacere averti con noi.
Grazie mille, a presto, buona serata.
A presto, buone vacanze, ci ritroviamo presto sempre a K. Ciao.
Ciao.
I Don't Like My Mind, questo è il titolo di questa canzone di Mitski. Lei è una cantautrice giapponese americana. Sono le 18:27, 30 secondi su per giù, e quindi è il momento per me, Sandra Sain, di ringraziarvi tutte e tutti di essere stati all'ascolto anche di questa puntata di K di giovedì. Ringrazio Corrado Antonini per la selezione musicale. Adesso abbiamo un altro brano, è un duo americano, si chiamano Drift Food Soldier, John Henry è il titolo della canzone, e subito dopo, lo sapete, arriva una replica del nostro Laser, una selezione di Laser dannata, diciamo così, più recenti, meno recenti, realizzata dalla nostra Emanuela Burgazzoli. A tutti quanti una buona serata, ci ritroviamo puntuali domani alle 17.